In Sudafrica, la guerra è stata a lungo l'unico modo per definirne l'identità. Terra di contraddizioni, ferite mai rimarginate e orgoglio inestinguibile. Una nazione in cui il rugby non è solo un gioco. Prima strumento di oppressione, poi simbolo di rinascita. E oggi terreno di nuove battaglie, più subdole ma non meno decisive.
Per comprendere il legame viscerale tra il Sudafrica e la palla ovale bisogna fare un passo indietro. Non agli anni dell'apartheid, ma ben prima, quando i Boeri, discendenti dei coloni olandesi, affrontavano in battaglia i britannici con il fucile in spalla e un'idea precisa in testa: sopravvivere, conquistare, dominare. È in questo contesto di frontiera che il rugby diventa la religione dei bianchi Africans, un gioco duro, maschio, collettivo, il simbolo di un'elite coloniale che si vedeva missionaria di uno spirito civilizzatore e che invece costruiva un impero interno fondato sull'esclusione.
Questo è I Popoli dello Sport, un podcast prodotto da Rivista Contrasti.
Io sono Leonardo Aresi.
Ed io Gianluca Palamidessi. Mentre gli stadi si riempivano di uomini bianchi pronti a lottare per la maglia degli Springboks, fuori restava la maggioranza nera. Lo sport in Sudafrica ha parlato l'idioma del potere molto prima che l'apartheid venisse codificata nel 1948. Il rugby era il gioco dei padroni e questo faceva di ogni mischia e di ogni placcaggio un messaggio politico. Ma la storia, come il rugby, è fatta di rovesciamenti. 24 giugno 1995, Johannesburg, Ellis Park, finale della Coppa del Mondo. Da una parte gli Springboks, squadra simbolo della minoranza bianca. Dall'altra gli All Blacks, incarnazione della modernità rugbistica. E sugli spalti lui, Nelson Mandela, primo presidente nero della Nuova Repubblica, eletto solo un anno prima. Indossa la maglia verde dei padroni di casa, quella maglia che, per decenni, aveva rappresentato l'apartheid.
Mandela sa che per ricostruire un paese serve un linguaggio comune e sceglie il rugby. Non il calcio, sport popolare fra i neri. Non l'atletica, ma proprio quel gioco elitario e razziale per dare inizio al processo di riconciliazione.
Sport has the power to change the world.
Dirà poi. Il Sudafrica vinse quella coppa e il capitano bianco François Pienaar alzò il trofeo insieme al capo dello Stato. La foto, che avrete visto sicuramente, è talmente iconica da essere entrata nell'immaginario collettivo di ogni sportivo che si rispetti. Per un momento il rugby diventò davvero strumento di unità nazionale, ma l'unità, come l'identità, è una costruzione fragile. E non basta una vittoria a trasformare un paese.
Il rugby sudafricano cresce e vince. 2007, 2019, nuove generazioni, nuovi capitani. Nel 2019 tocca a Siya Kolisi, primo capitano nero degli Springboks, sollevare la Web Ellis Cup. L'immagine è potente, ma il contesto è più torbido di quanti media vogliano raccontare. Il Sudafrica è oggi una superpotenza del rugby, ma il prezzo pagato non è solo fisico, è sistemico. Perché dietro ai successi c'è anche un sistema rugbistico che convive con zone d'ombra, la più nota delle quali è il doping. Da anni, infatti, si sollevano accuse, fondate, sull'uso sistemico di sostanze anabolizzanti, soprattutto nei vivai e nelle scuole. Ragazzi poco più che adolescenti, pompati come macchine per reggere il livello richiesto dal professionismo. E quando nel 2023 scoppia il caso Etzbet, con test mai chiariti, squalifiche mancate e silenzi imbarazzanti da parte della federazione, il vaso di Pandora si è solo scostato. Il rugby sudafricano, forte delle sue vittorie, si muove con l'arroganza di chi sa di avere alle spalle un paese che investe nel successo come investimento politico. Una sorta di realpolitik sportiva dove i fini, la vittoria e il riscatto nazionale, giustificano i mezzi.
Per ascoltare il podcast integrale, abbonati a Contrasti Ultra,